Fu così che senza accorgermene stavo già a fianco ai miei amici e colleghi del circo, mentre mi aiutavano a indossare un'imbragatura collegata a una corda.
Avendo a disposizione tre giri di pista, riuscire a farne uno stando in piedi su un cavallo in corsa.
Storie di acrobati improvvisati e mangiafuoco in una puntata che si intitola Tutti al circo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Si intitola Tutti al circo la puntata di oggi. Oggi andiamo davvero sotto al tendone di un circo, sotto al tendone di più circhi, perché cominciamo con la prima storia, che è la storia di Daniele, che nella vita lavora, è un impiegato del comune della sua città o del suo paese, e si è ritrovato a fare l'acrobata al circo. Ora capiremo esattamente come una persona che nella vita fa il geometra del comune si trova in piedi su un cavallo che gira nel cerchio del circo con tutto il pubblico in visibilio. E poi vi raccontiamo invece la storia di un circo severo, cioè una persona che di mestiere fa quello che noi chiamavamo quando eravamo bambini mangiafuoco, che credo derivasse poi dalla favola di Pinocchio. In realtà lui non mangia il fuoco ma gioca con il fuoco, e purtroppo un giorno c'è un piccolo incidente. Ci racconta che cosa succede e grazie alle, appunto, in che modo, grazie alle dotazioni di sicurezza, riesce a fare in modo che quello sia solo un piccolo incidente. La puntata si intitola proprio Tutti al circo. Benvenuti. Non ho mai amato particolarmente il circo. Prima dell'evento che mi accingo a raccontare, il mio unico ricordo legato al circo risale quando avevo più o meno 10 anni, e non posso sinceramente descriverlo come piacevole. Ogni volta, infatti, mi ritorna in mente la scena di un piccolo caimano, piccolo lo dico adesso, ma a 10 anni non lo sembrava affatto, che scorribanda in libertà tra il pubblico a seguito di un numero di ipnotismo palesemente eseguito male. In quel periodo mia moglie Laura lavorava in un ufficio al piano terra di uno stabile che si affacciava, come altri, su una specie di piazzetta. L'area, anche per la presenza di un bar, era caratterizzata da un discreto viavai di persone, per cui capitò che una mattina, verso l'inizio di dicembre, l'addetto di un circo che transitava in città le si presentò davanti depositandole sulla scrivania alcuni ingressi omaggio per lo spettacolo del fine settimana. Quando la sera Laura mi fece vedere i biglietti, il ricordo del caimano si presentò istantaneamente alla mia mente e la tentazione di liquidare in fretta la cosa fu molto forte. Tuttavia, il periodo prossimo alle feste, ma soprattutto lo sguardo super eccitato di nostra figlia Matilde di 5 anni, ci fecero in poco tempo propendere per andarci.
C'era questo artista, e questo artista aveva messo in una specie di pedana un caimano di circa un metro, sarà stato, e lo fissava intensamente con l'intento di ipnotizzarlo, cioè in pratica avrebbe dovuto rimanere pietrificato tipo statua. Fatto sta che invece ad un certo punto questo caimano è scattato ed è scappato verso gli spalti, e mi è rimasto impresso questo fatto di vedere il pubblico che scattava in piedi urlando finché non sono riusciti a recuperare questo animale poverino.
Una volta giunti allo spettacolo fummo piacevolmente sorpresi dal fatto che non solo l'ingresso era gratuito, ma che ci erano stati assegnati posti praticamente a ridosso della pista. Tutto intorno alla pista, in cui si esibivano artisti e animali separati da una semplice balaustra alta circa un metro, c'erano delle piccole aree con poco più di 4 posti separati le une dalle altre. Mentre mi guardavo intorno, vedendo che oltre alla nostra c'erano altre famiglie, non potei evitare di battezzarle mentalmente come posti family. Nella nostra c'eravamo io, Laura, Matilde e Alessandro, che però sarebbe nato alcuni mesi dopo. Già, mia moglie era incinta all'epoca. Solo a spettacolo in corso capii il perché dei biglietti omaggio e dei posti a ridosso della pista. Una squadra di pagliacci aveva infatti il compito di coinvolgere gli spettatori per alcuni numeri, e noi, così a portata di mano, eravamo le cavie più comode. Ora, io non sono una persona timida, ma nemmeno particolarmente spavalda, ma quella sera il mix tra contesto, famiglia e il fatto che in fin dei conti ero lì gratis mi fecero sciogliere al punto che la prima parte dello spettacolo si concluse mentre tra le risate generali del pubblico io stavo al centro della pista, protagonista, con altri tre, presumo papà, del numero in cui simpatici pagliacci sfilano le sedie dalla schiena, costringendomi al capitati a stare in equilibrio. Quando divertito me ne ritornai al posto, ricordo di aver pensato: mi sono esibito al circo, questa la racconto. Ero in realtà ignaro di quella che dopo poco sarebbe stata veramente una cosa da raccontare. Durante la seconda parte dello spettacolo, a un certo punto, il presentatore annunciò che era stata messa in palio una cifra, mi pare fossero 1.000 euro, per chi fosse riuscito, con a disposizione tre giri di pista, a farne uno stando in piedi sulla schiena di un cavallo in corsa. Mentre la scrivo oggi, la sfida appare quanto di più lontano e assurdo rispetto alla mia vita quotidiana di dipendente comunale, ma quella particolare serata, o forse il gioco fatto da poco, fecero smuovere drasticamente i miei consueti piedi per terra. Fu così che, senza nemmeno accorgermene, stavo già a fianco ai miei oramai amici e colleghi del circo, mentre mi aiutavano ad indossare un'imbragatura collegata ad una corda. Un'imbragatura di cui, altra anomalia, nemmeno mi chiedevo lo scopo. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Bank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Stavo al di là della balaustra che mi separava dal resto della famiglia e guardavo la parte opposta della pista circolare in cui sostava un cavallo di colore nero con una briglia e nient'altro. Ero probabilmente in una specie di trance. Non mi fece alcuna impressione nemmeno il momento in cui il presentatore spiegava al pubblico che sarei salito in groppa all'animale semplicemente saltando dopo una rincorsa. Incredibilmente, la cosa non mi faceva alcuna impressione. Difatti così feci. Partito a razzo provai a saltare in groppa saltando, alla maniera del salto in alto, ma con la pancia rivolta verso il basso anziché l'alto. Ma niente, non ci riuscì. Solo una volta arrivato lì vicino mi ero reso conto infatti di quanto grande fosse il cavallo. La sola schiena, che oggi ho imparato a chiamarsi garrese, sarà stata alta quanto me, circa 1,75 m. Ma nonostante questo, sebbene quella fosse la mia primissima esperienza con un cavallo, ero quasi deluso dal mio fallimento. Perciò provai subito un secondo tentativo, che stavolta ebbe successo, anche perché, contemporaneamente al balzo, avevo afferrato la briglia che mi aveva aiutato e mi trovai inginocchiato a fissare la schiena scura dell'animale. Durante il primo giro di pista realizzai finalmente quello che stavo facendo. Stavo in ginocchio sulla possente schiena dell'animale, stringendo la briglia. Mi sembrava di stare sopra un tavolo, da quanto larga era. Per la tensione non avevo ancora alzato lo sguardo e pensavo: ma veramente sto facendo questa cosa?
Ero veramente carico e boh, forse anche l'atmosfera stessa del circo mi aveva coinvolto a tal punto da non pensare a nient'altro se non a riuscire a fare questa cosa.
Non mi rendevo conto del pubblico, degli artisti o del presentatore che molto probabilmente mi stava canzonando. Guardavo la schiena e pensavo: sto sopra Tornado. Tornado è il cavallo di Zorro, per capirci. La mente umana è fantastica e, sorprendentemente, terminato il primo giro, iniziai a pensare al premio, convincendomi che chissà come ce l'avrei fatta. Provai ad alzare un ginocchio appoggiando il piede. Col mio stupore la cosa funzionò. Avevo alzato il busto e la testa e non ero ancora caduto. Iniziai addirittura a guardarmi in giro mentre il cavallo correva lungo il perimetro della pista ad una velocità che mi sembrava decisamente sostenuta. Potevo vedere il pubblico e ho il vago sentore, ma non la certezza, di avere scorto anche la mia famiglia. Mentre stava per terminare il secondo giro, ero oramai assurdamente convinto che ci sarei riuscito, avrei lasciato le redini e mi sarei alzato in piedi a braccia larghe su un cavallo in corsa, al circo. A metà dell'ultimo giro pensai il proverbiale «o la va o la spacca». Alzai anche l'altro ginocchio e distesi le gambe, pronto per trovare l'equilibrio una volta eretto. La sensazione che provai fu inebriante e per alcuni istanti rimasi veramente in piedi come il Cristo di Rio su quel bellissimo animale. Poi però i miei amici pagliacci mi strapparono dal sogno. Con un potente strattone alla corda a cui era agganciata la mia imbragatura, mi fecero salire fin quasi al tetto del tendone e mi trovai a volteggiare in aria come uno sgraziato acrobata. Ricordo tante emozioni mentre stavo lassù. Prima, per assurdo, la rabbia per l'impresa mancata, poi l'euforia del volo inaspettato e infine anche l'orgoglio del «quando mi ricapita», tanto che provai invano a cercare con lo sguardo Laura e Matilde. Una volta tornato con i piedi per terra, in tutti i sensi da mia moglie, ricordo di averle chiesto tutto eccitato se mi aveva filmato, ma lei, presa dall'evento e con in braccio Matilde, non aveva minimamente pensato al telefono. Di quell'esperienza così inusuale per me rimane solo il ricordo, il mio e il loro, e ogni volta che mi capita di dire in giro «ho provato a stare in piedi su un cavallo in corsa al circo», spunta sul viso di tutti un'espressione di incredulità. Loro sono Talking Heads che cantano Once in a Lifetime, che è esattamente quello che è successo a Daniele, che c'è una volta nella vita è stato un circense, è diventato quasi un circense vincente perché stava per vincere questi 1.000 euro che poi invece non sono mai arrivati. Pronto, ciao Daniele, buongiorno.
Ciao Daniele, è veramente un piacere parlarti.
Sono Matteo, ciao, hai fatto confusione tra me e te, ma succede, anche a me capita spesso, Daniele, soprattutto per uno che è stato al circo, immagino che la tensione sia ancora altissima rispetto a quell'episodio. Daniele, io la prima cosa che voglio chiederti è proprio per sgombrare il campo. Tu pensi che se non ti avessero tirato su con quella corda, tu saresti riuscito a stare in piedi per un giro intero su un cavallo?
Allora, per un giro intero non lo so, però ero veramente convinto che ci sarei riuscito, anche perché dopo il primo smarrimento iniziale ritengo di aver preso le misure al cavallo, quindi ero veramente convinto che ci sarei riuscito, magari per un tratto, non per tutto il giro, ma che era fattibile la cosa. E infatti una delle prime emozioni è stata proprio la rabbia di non aver avuto la possibilità di provarci fino in fondo. Ecco, perché l'impressione che mi avessero tirato proprio al momento topico mi resta.
Senti, ma che cosa si prova a stare là in cima, appeso a un cavo sopra un circo? Insomma, è una roba quasi fellignana, no? Come racconto.
Sì, è stata una cosa, beh, intanto una sensazione di leggerezza e di pace, veramente è stata, e la sensazione subito dopo alla rabbia è stata quella, perché girare così in libertà e senza peso è una sensazione che tutti dovrebbero provare prima o dopo, lo consiglio.
Senti, il pubblico come reagiva ai tuoi giri?
Sinceramente non me ne sono reso pienamente conto, nel senso che ero proprio preso dalla situazione, dal capire come gestirla, e quindi non so bene se c'era emozione, ilarità, sinceramente non lo so, non mi ricordo questa cosa.
Certo, il fatto che tua moglie non abbia fatto neanche un video è incredibile.
E infatti è il motivo per cui ogni tanto ritorna anche sta storia, perché ci ridiamo sopra, appunto tutti noi bene o male abbiamo una montagna di foto e video sul telefono. Io scendo da una cosa del genere, mi giro e le dico: avrei fatto una cosa spaziale, e lei mi guarda e mi dice niente. E quindi anche lì ci siamo rimasti così.
Tua figlia però se lo ricorda, anche se non ci sono, cioè lo racconta, glielo ricordi?
Sì, qualcosina sì, e spero che quando risentirà il racconto le possa tornare in mente ancora di più, insomma.
Tu che cosa fai nella vita, Daniele, me lo ricordi?
Io sono un dipendente del comune, quindi sono un tecnico del comune.
Sei un geometra del
esatto,
comune?
Esatto, sono un geometra del comune,
che,
sì.
Che è una famigerata figura, no? Tutti più prima o poi hanno a che fare con un geometra del comune, sembra sempre una cosa, devo andare dal geometra, è sempre importantissimo, e hai paura di trovarti davanti a una persona che ti chiede le cose che tu non sai. Questo succede a me tutte le volte che mi trovo in situazioni come queste, quindi la cosa più lontana possibile da un acrobata del giro.
Sì, effettivamente è anche per questo che ho deciso di mettere per iscritto il racconto, perché tanti mi guardano, come dire, fanno fatica ad associare la professione dall'avvenimento, diciamo, ecco.
Ti è mai più capitato di andare in un circo? Ti è mai più venuta voglia di tornarci o di fare qualcosa di acrobatico, visto che insomma sembravi portato?
Può darsi che in un'altra vita magari avevo questo tipo di passione, però no, non mi è più capitato. Dopo questo exploit ho deciso di astenermi dalle scene.
Hai detto, è andata bene una volta, perché provare?
Esatto, sia mai che succeda qualcosa di peggio, insomma, ecco.
Daniele, ti ringrazio moltissimo. Scusami, l'ultima cosa, come si chiamava il circo? Che circo era?
Sai che non me lo ricordo, non me lo ricordo proprio.
Niente, fa niente.
Mi spiace.
Rimarrà questo ricordo felignano del geometra, esatto, del comune che sorvola tutto il circo sopra il cavallo che gira. Daniele, grazie davvero, esatto, per questa storia che è bellissima.
Grazie mille a te, Matteo. Scusa perché se ho confuso il nome prima, era un po' di emozione.
Ma figurati. A presto, Daniele, in bocca al lupo.
Grazie, Matteo. Grazie.
Ciao.
Buon proseguimento e bellissimo programma. Viva.
Grazie, viva. Ciao.
Leave me dreaming on the bed. See you right back here tomorrow for the next round. Keep this scene inside your head as the bruises turn to yellow. The swelling goes down, and if you're ever around in the city or the suburbs of this town, be sure to come around. I'll be wallowing in sorrow, wearing a frown like Piero the clown. Saw you crashing round the bay, never seen you act so shallow or look so brown. Remember all the things you'd say, how your promises rang hollow as you threw me to the ground. And if you're ever around in the back streets or the alleys of this town, be sure to come.
Sono Placebo che cantano Pierrot the Clown, e ora la parola riguardo al circo, al volteggiare e ai clown passa a Valeria Locati.
Nelle parole del nostro ascoltatore sentiamo una sorta di movimento magico, a partire da elementi che sono elementi di finzione, elementi di straordinarietà, quali quelli del circo, arriviamo a un piano simbolico, a un piano onirico. Il nostro ascoltatore ci racconta da un lato l'emozione e anche il coraggio e la sicurezza in sé che mano a mano acquisisce durante quell'esperienza, e dall'altro lato una sorta di elevazione verso, chissà, verso un sogno, verso un obiettivo, verso un mondo che nella realtà magari non si è mai molto concesso di vedere e di inquadrare. Ecco, la cosa meravigliosa di questa storia è proprio il non credere neanche per un attimo di non potercela fare, anzi acquisire sempre più forza e consapevolezza e di poter rimettere i piedi a terra senza una sensazione di vergogna o di imbarazzo, ma invece come a raccontare una sorta di dissociazione, di momento così altamente simbolico da rendere tutto quasi poetico e particolarmente piacevole e accattivante.
Oggi lo spazio è il centro della Terra. Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano ormai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma anche per i privati, soprattutto ora che uno dei visionari spaziali più potenti al mondo fa parte dell'amministrazione della più grande democrazia del mondo.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
Io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
E io racconto il mondo visto dall'alto.
E la geopolitica dello spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
La geopolitica dello spazio è il podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Cosa è successo oggi in Italia? Quali sono stati i principali fatti internazionali della giornata? È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, in realtà a tale quesito non vi è ancora soluzione, ma le altre risposte le potete trovare ascoltando quotidianamente Effetto Notte, dove vi racconto tutto ciò che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire con tanti ospiti alcune delle notizie in primo piano.
Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24.
Così che un giorno non potrete dire: ah, ma io questa mica la sapevo.
Matteo Caccia racconta.
Stiamo sempre al circo, ma nella prossima storia non si racconta di uno spettatore che viene chiamato nel cerchio, bensì di un professionista circense che gioca col fuoco e, come spesso accade, se giochi col fuoco, sapete come va a finire. È la storia di Edward Gosling. State con noi. Nel novembre del 2015 lavoravo da 10 anni nelle arti circensi. Ho avuto qualche piccolo infortunio. Una volta sono caduto da una corda tesa e mi sono slogato una caviglia, ma fa parte del lavoro nel circo. Quel giorno avevo guidato da Londra per andare a fare uno spettacolo a Manchester con 2 miei colleghi artisti. Eravamo partiti in anticipo, ma c'era stato un incidente e dei lavori stradali, per cui arrivammo in ritardo. La location era un parco enorme. Per trovare il posto dove dovevamo fare spettacolo ci sono voluti secoli. Quando finalmente siamo arrivati, avevamo solo 10 minuti per cambiarci, truccarci e preparare l'attrezzatura per il nostro spettacolo con il fuoco, un processo che di solito richiede circa un'ora. Di solito prepariamo da soli l'attrezzatura per il fuoco, ma gli altri artisti ci hanno aiutato perché avevamo davvero poco tempo. Abbiamo allestito le nostre attrezzature di sicurezza, cioè coperte bagnate ed estintori. Nonostante la fretta, eravamo tutti piuttosto rilassati. Avevo già fatto questo spettacolo molte altre volte. Nel finale uso una frusta di fuoco, una corda lunga e affusolata che si illumina quando viene imbevuta di paraffina e accesa e che crea un'esplosione quando viene schioccata. Ma non avevo ancora preparato la frusta. Quando lo faccio, la passo rapidamente nella paraffina in modo che sia bagnata ma non inzuppata. Sfortunatamente l'artista che l'aveva preparata al posto mio non sapeva come fare e quindi era molto impregnata di paraffina. Non mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava quando ho preso in mano la frusta. Forse era leggermente più pesante, quello sì, ma non era una cosa che ho notato. Ho fatto girare la frusta sopra la mia testa e alcune gocce di paraffina infuocata sono cadute sul retro della mia camicia. Uno degli altri artisti mi ha lanciato un'occhiata che diceva «c'è qualcosa che non va» e io ho capito che la mia camicia stava prendendo fuoco. Noi usiamo un ritardante di fiamma, è un ritardante professionale su tutti i nostri costumi, ma rende solo le cose resistenti alle fiamme. Niente è mai veramente a prova di fuoco.
You keep a lot of secrets and I keep none. Wish I could go back and keep some fireproof. Nothing breaks your heart, you're fireproof. It's just the way you are. You tell me you're waiting to find someone who isn't so hopeless. There's no one, you're fireproof. Nothing breaks your heart, you're fireproof. How'd you get so far?
Io ho provato a tamponare le fiamme, ho lasciato cadere la frusta e ho pensato di avere spento il fuoco. Ma poi la camicia ha ripreso a bruciare. Di solito informiamo il personale dell'evento prima di uno spettacolo, in modo che uno di loro possa aspettare sul palco con una coperta bagnata per ogni evenienza, ma in questa occasione non ne avevamo avuto il tempo. A quel punto sono scappato dal palco, mi sono rotolato sulle coperte bagnate che avevamo steso. Per spegnere il fuoco ci sono voluti solo 10 secondi, ma sono stati sufficienti per procurarmi gravi ustioni dalla vita fino al collo. Avevo un dolore intenso su tutta la schiena e mi sembrava che il dolore mi avvolgesse tutto il corpo. C'erano molti bambini tra il pubblico, quindi ho sentito il dovere di tornare sul palco. Abbiamo terminato il minuto circa che ci rimaneva usando la frusta di fuoco, ma facendo attenzione a non fare movimenti dall'alto. Poi ci siamo inchinati. Salutai il pubblico con un sorriso e un'alzata di spalle per dimostrare che sì, queste cose succedono, ma avevo un dolore incontenibile. C'era una specie di pronto soccorso di base vicino al palco, così mi sono tolto la camicia, ma alcuni pezzi erano rimasti attaccati alla schiena. Mi hanno portato in ambulanza e quando siamo arrivati al pronto soccorso ho scoperto che avevo ustioni di primo, secondo e terzo grado su gran parte della schiena. Il dolore era così forte che pensavo di svenire. Mi hanno dato della morfina, hanno pulito e medicato la ferita e mi hanno sottoposto a un mese di cure per guarire la pelle e prevenire le infezioni. Nonostante il dolore, 3 giorni dopo l'incidente sono tornato a esibirmi con il fuoco. Sono stato attento e in effetti è facile sopportare il dolore e affrontare brevi periodi di attività. È stato più doloroso sedersi in auto per raggiungere gli eventi. Ho usato del bio oil per diversi mesi dopo l'incidente, quindi la cicatrice non è così brutta come pensavo. Anche se l'incidente è stato causato dalla fretta, sono state le misure di sicurezza che abbiamo adottato, come stendere coperte bagnate o trattare i nostri vestiti, a evitare qualcosa che avrebbe potuto essere molto peggio. Dopo l'incidente ho deciso che non mi esibirò mai più se non sono al 100% sicuro che tutti i nostri requisiti di sicurezza siano stati soddisfatti. Sarebbe bello pensare di poter evitare ogni incidente, ma la verità è che se non fosse pericoloso, non sarebbe il circo.
Strike my head on the soul with your gun. I got bones and shoes.
brano si intitola I'll set myself on fire, cioè mi accenderò, mi farò prendere fuoco, mi darò fuoco, ecco, questa è la migliore traduzione, che poi è anche il titolo del Guardian, però al passato, I set myself on fire, cioè mi sono dato fuoco, è il racconto che ci ha fatto in prima persona il protagonista di questa storia, che è un circense, appunto, gioca con il fuoco. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Benno.
Senti, Leonardo, c'è questo problema, dobbiamo fare un promo per la trasmissione.
Sì, ma adesso al volo, come facciamo? Ci vuole un attimo pensare cosa fare, non è che in un attimo uno fa il promo, dobbiamo fare adesso per forza, così, allora, velocemente.
Sono mesi che ce lo chiede qui il capo dei tecnici Michelino Previato, ce lo chiede da mesi.
Cioè, dobbiamo fare il promo per far contento Michelino?
No, vabbè, è per gli ascoltatori. Cioè...
Ma secondo me gli ascoltatori non interessa, chi lo sanno già che tutti i giorni va in onda dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì. Uno, nessuno, cento Milan, non c'è bisogno di fare promo per... Ma scusa, noi siamo al servizio Radio 24 o di Michelino?
Viva Michelino!
Sei contento, Michelino?
Uno, nessuno, nessuno, cento Milan.
Uno, nessuno, cento Milan, di Alessandro Milan e con Leonardo Manera, da lunedì a venerdì alle 9 su Radio 24.
Matteo Caccia racconta.
E ora arriviamo alla nostra storia seriale, che è tratta dal podcast Benno, che è una serie prodotta da T-Podcast del gruppo Tribù, con la voce di Lapo De Carlo, la produzione di Noemi Zago e il sound design di Stefano D'Argenio. Ecco, nella puntata di ieri Benno è stato arrestato. Rimane in silenzio perché non vuole che nel processo emergano tracce del suo intenso passato psichiatrico, anche se in seguito i suoi avvocati preferiranno dichiarare l'infermità mentale. Nel frattempo il corpo della madre viene ritrovato e gli indizi contro di lui si fanno sempre più concreti.
Il ritrovamento di Laura rappresenta un momento fondamentale per questa vicenda. Non soltanto perché dà forza al castello accusatorio dei pubblici ministeri, confermando le loro tesi e la loro ricostruzione dei fatti anche in mancanza di un racconto da parte di Benno, ma anche perché, da quel momento in poi, le ricerche del cadavere di Peter si fanno immediatamente più intense, come galvanizzate da questo risultato atteso così a lungo. Dal carcere, gli avvocati di Benno raccontano che il ragazzo, quando ha saputo la notizia, è scoppiato a piangere, dicendo:
«Mia mamma non c'è più».
Quello che non viene raccontato, e che la stampa scoprirà oltre un mese dopo, è che successivamente al ritrovamento di Laura, Benno decide di confessare. Lo fa l'11 febbraio, pochi giorni dopo il suo arresto. Accanto a lui, nella registrazione fatta dagli inquirenti, si vede uno dei suoi avvocati. Benno parla piano, tiene lo sguardo basso per tutto il tempo. Non guarda in faccia ai pubblici ministeri che gli fanno le domande.
Bene, allora, signor me, potete rispondere?
Sì.
Ci dica che cosa è successo quel giorno, 4 gennaio 2021.
Sono stato io.
No?
Sono stato io.
Lei era a casa e ha contattato suo papà?
Era già a casa.
Era già a casa il papà? Poi avete discusso per tutto il successo, fatto la diaria?
Per il cane, questo e quello, così. Sono andato in camera mia perché non volevo più discutere.
Quindi è andato in camera sua, poi si è avviato di nuovo e poi...
Poi l'ho strozzato.
Prima?
Poi l'ho strozzato.
Un cosa?
Con le corde d'arrampicata.
E lui è caduto?
Sì, non so più esattamente. Sì, siamo andati per terra.
Poi è venuta la mamma?
Sì, tutto così veloce.
Dopo quando si ricorda più o meno?
Subito. Mi sembra così astratto. Ma non mi ha dato, non lo so, paura, non lo so, che vedesse cosa è successo, è entrata e ho fatto la stessa cosa. il quale l'ingresso subito.
Siete poi la mamma e il papà li ha messi nella macchina?
Sì.
Nel portabagagli?
Sì.
A volte una coperta?
Non so più esattamente.
I vestiti erano sporchi, il sangue, ti ricordi? No.
Forse ha vomitato la mamma.
La mamma ha vomitato?
Credo.
In casa?
C'era un po' di sangue, credo, del papà.
Cioè l'ingresso?
Sì, sulla maglia, sul vestito, per terra, ma non so da dove.
Quando è più tranquillo, ci rivediamo con più calma?
Sono mai tranquillo.
Non sono mai tranquillo. È l'ultima frase che dice Benno durante questo primo interrogatorio. Riesce a malapena a parlare. Gli occhi chiusi a trattenere le lacrime, le mani strette in grembo, lo sguardo fisso sul tavolo di fronte a sé. Benno ammette di aver ucciso i suoi genitori con una corda da arrampicata e ammette di averli gettati nel fiume dopo un breve viaggio in auto. Il contenuto di questo interrogatorio, che dura 40 minuti, anche se a farla da padrone più che le parole sono i silenzi, viene subito secretato. La procura vuole fare delle verifiche su quello che ha raccontato il reo confesso per risolvere tutti i dubbi rimasti ancora aperti. Così né l'opinione pubblica né Made o gli altri affetti di Laura e Peter vengono a conoscenza di quanto appena successo. Nel frattempo, in quei giorni, proseguono le ricerche di Peter. Il 9 febbraio, il Tribunale del Riesame, il collegio giudicante chiamato a decidere sulla richiesta di rimettere Benno in libertà, avanzata dai suoi legali, decide che il ragazzo dovrà restare in carcere. Proprio mentre i due avvocati del trentenne escono dall'aula, l'agenzia ANSA batte una notizia.
I vigili del fuoco hanno recuperato dall'Adige un corpo. Si dovrebbe trattare della salma di Peter Neumayr. Il ritrovamento è stato fatto a Ora, a poca distanza da dove il fiume sabato scorso aveva restituito la salma di Laura Perselli.
I giornalisti impegnati sulla vicenda, che in quel momento stavano intervistando proprio i legali di Benno sulla decisione appena presa all'interno del tribunale, mollano tutto e si fiondano verso le auto per correre in direzione del fiume. Quando arrivano a destinazione, si trovano di fronte un largo spiazzo disseminato di mezzi dei vigili del fuoco, che però non fanno avvicinare nessuno. I giornalisti si posizionano allora con le loro telecamere sulla sponda opposta e da lì seguono le operazioni di recupero che fin dal primo momento sembrano tutt'altro che terminate. Per tutto il pomeriggio i sommozzatori dei vigili del fuoco si immergono nelle acque gelide dell'Adige per poi riemergere sempre più affannati. Di Peter ancora nessuna traccia. La luce comincia a calare e vengono installati dei fari per poter proseguire un altro po', finché un ultimo sub piazza una boa in un punto preciso. Le ricerche del corpo proseguiranno il giorno successivo, da lì. La scena si ripete identica il 10 febbraio. Si parte dalla boa, ma le immersioni continuano senza esito. Forse si è trattato di un falso allarme. Probabilmente chi ha avvisato l'ANSA del ritrovamento si è lasciato prendere dall'entusiasmo, ma non ha avuto il tempo di verificare la notizia. Quel che è certo è che il corpo di Peter Neumayr non è ancora stato trovato.
Like it when we're spinning in his grin. my love for the ones that feel it the most. Look at her with her eyes like a flame. She will love you like a fly.
Sono Massive Attack che cantano Paradise Circus. Io ringrazio ancora Lapo De Carlo e tutta la sua squadra che ci permette di raccontare il podcast Benno, che vi ricordo potete ovviamente ascoltare per intero come sempre sulle piattaforme podcast che utilizzate per ascoltare i vostri podcast. Grazie molto a tutta la redazione, Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, grazie a Federico Bernocchi che fa altrettanto, Luca Micheli che sceglie i brani musicali, Paulino Corleoni che fa il sound design. La linea ora va al GR, noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!